È luglio, estate piena, siamo in un mese caldo, in un anno caldo, è il 1957, nel settimo mese dell'anno, John Lennon e Paul McCartney si incontrano per la prima volta in una chiesa di Liverpool. In Italia si dimette dal governo Antonio Giolitti. No, tranquilli, miei cari studenti liceali, non è quel Giolitti, non è tornato di nuovo. E lui è un importante esponente del PC, uno degli ispiratori del Manifesto dei 101 e critico delle posizioni della dirigenza sulle azioni in Ungheria. Eppure, in mezzo a tutto ciò, c'è una nazione che assiste ad un qualcosa di ancora più grande, qualcosa che i tifosi presenti allo stadio ancora non sanno che entrerà nella storia. Nel corso del tempo, la terra dai colori verde e oro ha visto indossare la maglia della nazionale da dei campioni senza tempo e spazio, ma ce n'è uno che supera chiunque. Forse, per il livello di importanza, potrebbero costruire una sua statua di fianco al Cristo Redentore. Credo che abbiate capito benissimo di chi parlo. Il sole è unico, ora è per è. La puntata di oggi, però, non riguarda solo il suo esordio e la sua storia, ma anche un evento molto importante a livello politico, nel quale Pelé è forse protagonista. Chi lo sa? Scopritelo insieme a noi. Perché questa è la 30ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Mettetevi comodi e viaggiate con noi tra calcio e politica.
Edson Arantes do Nascimento, meglio noto come Pelé, è molto più di un semplice giocatore per i brasiliani. È stato speranza durante i mondiali del 1958, quando portò il titolo in Brasile per la prima volta, dopo l'incubo del Maracanazo 8 anni prima e la fallimentare spedizione nel 1954. È stato esempio per tutte le generazioni successive, per Ronaldinho, Ronaldo e chi ha scritto le pagine più recenti della storia della Seleção. E devozione per ogni ragazzino che, tra le strade di San Paolo, Rio de Janeiro e Fortaleza calcia un pallone per la prima volta. Si dice che spiegare ai giocatori del passato non sia facile, soprattutto per chi non li ha visti. Poi ci sono le eccezioni, quei campioni che vengono tramandati nel corso degli anni, quasi come se fossero un vecchio poema epico o una leggenda. Pelé è uno di questi. Ciò che rende unica la sua storia è questo alone di magia che la circonda, perché lui, classe 1940, ha giocato un calcio che nasceva e moriva all'interno del rettangolo di gioco. Di telecamere ce n'erano poche e nella maggior parte dei casi servivano solo per documentare ciò che succedeva su quel prato o, nel caso di Pelé, anche qualche metro sopra, perché lui non era come gli altri. Lui sapeva volare. Ne sa qualcosa Burgnic, sovrastato da Orrey nella finale mondiale del 1970. Ne sanno, o meglio, ne sapevano qualcosa i difensori del Club Atletico Juventus. Quando Pelé prese palla, saltò in sombrero due difensori, il portiere, e insaccò di testa. Il pallone non toccò mai terra. Ne sanno qualcosa solo loro e i tifosi presenti allo stadio, perché quel gol, appunto per la mancanza di telecamere, non venne mai documentato. Se lo si vuole vedere, c'è la ricostruzione con l'intelligenza artificiale. È proprio questa la magia alla quale accennavo prima, quasi come se Pelé fosse vissuto in un altro mondo, se il calcio giocato da lui appartenesse ad un'altra epoca, un altro universo, come se fosse uscito da un film fantasy. La sua carriera la conosciamo tutti, quasi 20 anni al Santos, 2 ai New York Cosmos, 3 mondiali vinti, l'unico giocatore ad aver raggiunto questo traguardo. E mica è stata una comparsa, no no, e nemmeno da protagonista, sarebbe troppo poco. Li ha vinti da stella assoluta. È il marcatore più giovane della storia del mondiale, 17 anni e 239 giorni. E 10 giorni dopo è diventato anche il giocatore più giovane ad averlo vinto, il mondiale. Per i brasiliani parlare di Pelé è come nominare un'entità, discutere di qualcuno superiore a chiunque altro, diceva Ronaldo il fenomeno. C'è un Pelé uomo e un Pelé calciatore. Giocare come Pelé è giocare come Dio, invece Michel Platini. Con queste due frasi si può capire cosa è stato Pelé non solo per i brasiliani, ma per tutti gli amanti del calcio e anche per quelli che sono diventati dei campioni assoluti. Perché se giocatori come Platini e Ronaldo il fenomeno, due dei più forti della storia, parlano così di un loro collega, beh, vi lascio immaginare cosa fosse. Ma per raccontare cosa è stato Pelé anche per i non addetti ai lavori, prendo le parole di Pierpaolo Pasolini, poeta e scrittore. Nel momento in cui la palla gli arrivava sui piedi, il calcio si trasformava in poesia. Pelé non è solo calcio, non è solo sport, numeri e record. Pelé è storia, immaginazione, arte. E allora chi meglio di lui può entrare in un podcast di nome Confini di Gioco? Perché in questo caso il confine è stato abbondantemente superato. Ma non tra il gioco e la società, tra la realtà e l'immaginazione.
Campione strumentalizzato o paladino silenzioso? Sono le due facce di Pelé di cui abbiamo parlato in uno dei nostri articoli sul sito di Fuori dal Gioco e che abbiamo deciso di portare anche su questo podcast. Seppur spesso additato come prono al potere e privo di una propria coscienza politica, in antitesi alla controparte Maradona, Pelé si è spesso trovato al centro di accadimenti di pubblico interesse con o contro la sua volontà. La sua influenza ha sconfinato il terreno di gioco, trasformandolo in un ambasciatore di un paese, volto di una generazione e inevitabilmente figura politica e istituzionale. Pur avendo sempre sostenuto di essere solo un giocatore di calcio, Pelé è stato di fatto uno dei protagonisti più importanti della diplomazia sportiva del secondo dopoguerra, tanto da aver persino fermato un conflitto per un paio di giorni, ma di questo vi parleremo più avanti. Quando nel 1964 i militari prendono il potere in Brasile, Edson Arantes do Nascimento è già un'icona globale. E durante i mondiali del 1970, neanche a dirlo, la dittatura di Emilio Garrastazu Medici sfrutta facilmente la vittoria del Brasile come strumento di consenso interno. Le immagini di Pelé che alza la Coppa del Mondo a Città del Messico inondano manifesti e cinegiornali ufficiali. Pelé, da parte sua, mantiene una posizione di benevola neutralità. Non condannerà mai apertamente il regime, una scelta che gli costerà critiche da parte di compagni più impegnati politicamente come Socrates o Tostão. «Non volevo entrare in politica, volevo giocare a calcio», avrebbe spiegato anni dopo. «Ma dare un colpo al cerchio e uno alla botte non è così facile e parte dell'opinione pubblica lo accusa di essere diventato un simbolo funzionale alla dittatura». Il brasiliano comprensibilmente non può evitare di partecipare a eventi e cerimonie dove appare accanto a ministri o ufficiali militari. Tuttavia, la sua postura politica, un po' ambigua, è facilmente spiegabile considerando il fattore più importante, la realtà di provenienza di un giovane nero cresciuto nella povertà che non può permettersi il lusso della dissidenza. Un altro capitolo cruciale del rapporto di Pelé con il potere è quello con João Havelange, potente dirigente sportivo brasiliano e presidente della FIFA dal 1974 al 1988. Havelange intuisce il potenziale planetario di Pelé fin dagli anni 60 e lo rende il volto dell'espansione globale del calcio. Tornei promozionali in Asia e in Africa, partite evento negli Stati Uniti, tournée con il Santos trasformano il club in una missione diplomatica ambulante. E non è un caso che Larry Adler, per la biografia di Pelé scritta nel 1976, scelga il titolo Man with a Mission. Uno dei momenti più significativi della sua diplomazia personale, la tournée in Nigeria nel 1969. Migliaia di spettatori da tutto il paese, allora lacerato dalla guerra del Biafra, accorrono a Benin City, oggi capitale dell'omonimo stato, per assistere ad un amichevole del Santos contro una rappresentativa locale. Una tregua di fatto durata 48 ore e frutto di un'aura, diremmo oggi, talmente pesante da spingere addirittura un falco delle relazioni internazionali come Henry Kissinger, ex segretario di Stato USA e all'epoca consigliere per la sicurezza nazionale, a impegnarsi personalmente per il suo trasferimento a New York Cosmos. Ciononostante, Pelé manterrà sempre una certa distanza dalla politica interna della FIFA. Negli anni Ottanta, rimanendo inizialmente fedele alla posizione precedentemente adottata in ambito nazionale, rifiuta le proposte per entrare formalmente nell'organizzazione. Il rapporto con Havelange, però, si rompe quando Pelé chiede un ruolo attivo nel disegno della riforma del calcio in Brasile, denunciando pubblicamente la gestione opaca di diritti TV e sponsorizzazioni. Una spina nel fianco anche per il presidente della Federcalcio brasiliana, genero di Havelange. L'allora presidente FIFA reagisce escludendolo da eventi ufficiali, come la cerimonia di apertura dei mondiali del 1994 negli Stati Uniti. Un episodio emblematico della tensione tra due figure simboliche, il giocatore più celebre e il politico più potente del calcio mondiale. Nel 1995 il presidente brasiliano di centrodestra Fernando Henrique Cardoso nomina Pelé ministro straordinario per lo sport. Per la prima volta l'ex campione entra nelle istituzioni con un incarico ufficiale. Forte di quella posizione, promuove una riforma radicale del sistema calcistico brasiliano, la cosiddetta Lei Pelé, che mira a promuovere maggior trasparenza nella gestione dei club e a modernizzare il calcio professionistico. Le istanze, cioè, che poco tempo prima avevano portato Orey allo scontro con Avelange. Il disegno di legge originale introduce la possibilità per le società sportive di trasformarsi in imprese, fissa limiti alla durata dei contratti, riconosce legalmente i sindacati dei calciatori e prevede sanzioni civili per corruzione. Pelé racconterà in seguito che l'idea nasceva per proteggere i giovani talenti da dirigenti corrotti che li trattavano come proprietà privata. Tuttavia, le sue ambizioni riformatrici si scontrano con la resistenza del potere calcistico tradizionale. La versione finale della legge, approvata dal Congresso, è molto più debole di quella proposta dal ministro. Pelé arriva addirittura a chiedere che il suo nome venga rimosso dal testo perché snaturato dai compromessi politici. E nonostante ciò, la Lei Pelé rimane un punto di svolta nella professionalizzazione dello sport brasiliano, aprendo la strada alla trasparenza amministrativa e all'ingresso di capitali privati nei club. Nel 1997 la FIFA invia lettere ufficiali a Brasilia accusando la legge di interferenza statale. Ricordiamo infatti che la FIFA opera come uno Stato nello Stato su scala globale. Uno dei suoi principi cardine, scritto nel proprio statuto, è l'assoluta indipendenza delle federazioni calcistiche nazionali da qualsiasi potere politico, giudiziario o governativo locale. Se un Parlamento approva una legge che cambia le regole interne del calcio di quel paese, la FIFA lo interpreta dunque come una violazione della propria sovranità. Pelé risponde pubblicamente: «Non si tratta di interferenza, ma di moralizzazione. La FIFA non può proteggere i corrotti». Una frase che ben descrive l'essenza naif ed essenzialmente civica dell'impegno politico di Orey. A partire dagli anni 2000, nonostante la fine del regno di Avelange, Pelé accetta solo ruoli da uomo immagine, dichiarando che non avrebbe mai più fatto politica nel calcio. Nel 1992 viene coinvolto nelle attività legate all'Earth Summit di Rio. Dal 1994 diventa ambasciatore dell'UNICEF e dell'UNESCO, partecipando a campagne per l'alfabetizzazione, la lotta alla povertà e contro il razzismo. Nel 2000 rientra tra i protagonisti della cerimonia per la Giornata Mondiale dello Sport per la Pace, accanto all'allora segretario generale dell'ONU, Kofi Annan. Nel 2002 partecipa a iniziative dell'ONU e della FIFA che mirano a raccogliere fondi destinati a missioni sociali per l'infanzia durante i mondiali in Giappone e Corea del Sud. La sua presenza, sempre sobria ma di forte impatto simbolico, serve a dare credibilità e visibilità alle iniziative istituzionali. Quella credibilità che i rappresentanti delle istituzioni non sono in grado di fornire da sé. Tanto che negli ultimi anni della presidenza Blatter, Pelé torna a chiedere pubblicamente trasparenza all'interno della FIFA, denunciando la corruzione presente al suo interno. Una guerra, quella contro la disonestà, che sembra più una lotta contro i mulini a vento. Soprattutto in un settore come il calcio, che durante i suoi 80 anni di vita, Pelé ha visto cambiare così tanto e smuovere sempre più denaro. Una guerra contraddistinta sempre da quell'ingenuità che ha fatto di Orey uno strumento perfetto per le istituzioni calcistiche e non. Il suo sorriso, la sua pelle nera e il suo talento parlano un linguaggio universale che i governi, le istituzioni e le organizzazioni internazionali hanno imparato presto a tradurre in marketing politico. Nel 2022, nei primi mesi della guerra in Ucraina, scrive una lettera aperta a Vladimir Putin, appellandosi a lui come unico uomo in grado di fermare la guerra. Una, chiamiamola ingenuità, che, data l'età e la malattia di Pelé all'epoca, siamo disposti volentieri a perdonargli.
Tra le tante leggi non scritte che governano il nostro mondo, ce n'è una che mi è sempre piaciuta molto e che ho sempre trovato molto azzeccata. Ovvero, quando una cosa è troppo bella per essere vera, allora probabilmente è falsa. E vi cito questa massima perché il calcio, forse più di tutti gli altri sport, ha la capacità innata di generare storie così perfette, così ispiratrici, così magiche, da farci sperare con tutto il cuore che siano vere. C'è un coro che per anni ha risuonato tra le mura dello stadio Vila Belmiro, la casa del Santos in Brasile. O Santos es sensacional, solo Santos paró a guerra. Tradotto, il Santos è sensazionale, solo il Santos ha fermato la guerra. La leggenda narra che nel gennaio del 1969, il Santos, dove in rosa in quegli anni era presente anche Pelé, si è sbarcato in una Nigeria dilaniata da un conflitto civile spietato e che, di fronte alla sua immensità, le armi abbiano smesso di fare rumore. Una tregua di 48 ore firmata col sangue e con il pallone. Ma siamo sicuri che questo è ciò che accadde realmente in quei giorni d'inverno del 1969? Per capire questa vicenda dobbiamo prima viaggiare indietro nel tempo. Alla fine degli anni 60, il Santos è di fatto una macchina da soldi itinerante. Sebbene la squadra stia vivendo una fase calante nelle competizioni ufficiali sudamericane, la presenza di Pelé rende il club brasiliano l'attrazione calcistica più redditizia del pianeta. Dicevamo, nel gennaio del 1969 il Santos si imbarca in una massiccia tournée africana che tocca Congo, Mozambico, Ghana, Algeria e infine la Nigeria. Uno stato che però in quegli anni non è un posto qualunque. Da luglio del 1967 il paese è squarciato dalla tragica guerra del Biafra. La regione sudorientale, ricca di petrolio e popolata principalmente dalla etnia Igbo, ha dichiarato la secessione dal governo centrale. Il conflitto è brutale, guidato da una parte dal colonnello secessionista Oyuku e dall'altra dal generale Yakubu Gowon, capo del governo militare di Lagos. Veniamo ai fatti certi, quelli documentati. Il Santos gioca effettivamente in Nigeria e lo fa in due occasioni. La prima è domenica 26 gennaio 1969 a Lagos, dove i brasiliani affrontano la nazionale nigeriana, le Aquile Verdi. La partita finisce 2-2 e Pelé, fedele al copione, segna una doppietta. La seconda tappa nigeriana avviene pochi giorni dopo, il 4 febbraio 1969, a Benin City, dove il Santos sconfigge una selezione locale per 2-1. Secondo la narrazione popolare, il governatore militare della regione di Edo avrebbe proclamato due giorni di festa nazionale, concordando un cessate il fuoco formale con i ribelli del Biafra, per permettere a tutti di recarsi allo stadio in totale sicurezza. Ma la realtà dei fatti è un po' diversa. Sulle pagine dei principali quotidiani locali dell'epoca troviamo ampie e dettagliate cronache delle partite, numerosi elogi a Pelé e resoconti del clamoroso successo di pubblico. Ma non esiste un solo rigo, una sola parola, che menzioni una tregua, un cessate il fuoco o accordi con i separatisti del Biafra. Nulla. La domanda sorge spontanea. Se i giornali dell'epoca non ne parlano, da dove nasce questo mito? La risposta sta nella progressiva riscrittura della memoria. Nella sua prima autobiografia del 1977, intitolata My Life and the Beautiful Game, Pelé non menziona in alcun modo la tregua. Sbaglia persino l'anno della tournée, collocandola nel 1967. Il mito viene in realtà partorito nel 1990, quando il giornalista Michael Lawrence pubblica un trafiletto celebrativo sulla rivista brasiliana Placar, in occasione del 50° compleanno di Orei. L'aneddoto, privo di fonti, viene ripreso 15 anni dopo, nel 2005, dalla prestigiosa rivista americana Time. Da quel momento la macchina del mito diventa inarrestabile. I media globali amplificano la storia, e il Santos l'adotta come massimo titolo di nobiltà morale. Lo stesso Pelé finisce per convincersi, o decidere deliberatamente, di assecondare il racconto. Nel 2006, nella sua seconda autobiografia, scrive di aver visto bandiere bianche e manifesti di pace. Nel 2011, ai microfoni della CNN, dichiara con orgoglio: «Sì, è tutto vero, con il Santos abbiamo fermato una guerra». In antropologia esiste una legge chiamata la teoria del gossip, che spiega come le informazioni si diffondono nei gruppi sociali. Quando applichiamo questa teoria a una bugia, la menzogna, in una sorta di telefono senza fili, si trasforma in una notizia che passa da persona a persona. E ogni volta che viene raccontata, la bugia cambia forma e viene accettata come vera dalla comunità. Le fonti odierne, tra cui le ricerche dell'antropologo José Paulo Florenzano, dimostrano che il Santos fu utilizzato come un formidabile strumento di propaganda dal dittatore nigeriano Yakubu Gowon. Il governo militare di Lagos stanziò cifre astronomiche per l'epoca per finanziare la venuta dei brasiliani. Parliamo di circa 11.000 sterline per il match di Lagos e 6.000 sterline per quello di Benin City. Ospitare l'idolo globale Pelé serviva a Gowon per mostrare al mondo una facciata di normalità, stabilità e benevolenza. I latini parlerebbero di panem et circenses. Oggi diciamo sport washing. La realtà è più complessa e il calcio non ha fermato la guerra. Il calcio ha distratto il mondo mentre la guerra continuava a mietere le sue vittime.
Alla fine, forse, dobbiamo accettarlo. Non importa se quel giorno di febbraio del 1969 i fucili abbiano davvero smesso di sparare o se invece gli ingranaggi della propaganda abbiano solo girato più forte del solito. Non importa, perché il vero confine che Pelé ha superato nella sua vita non è mai stato scritto sulle mappe geografiche dei ministeri né sui trattati di pace firmati con delle semplici BIC. Il confine che Enson Arantes do Nascimento ha abbattuto è quello invisibile e millenario che separa ciò che siamo da ciò che vorremmo disperatamente essere. Separare la cruda realtà con tutte le sue miserie dalla bellezza assoluta, un po' come l'iperuranio platonico, ecco. Visto da qui, a distanza di decenni, quel sorriso eterno non ci parla di politica, non ci parla di diplomazia, ci parla di quella fragilità tutta umana che ci spinge a cercare il miracolo anche dove c'è solo polvere e dolore. Ci dice che un ragazzino, partito dal nulla più profondo, con un pallone fatto di stracci e piedi scalzi, ha potuto ridefinire le leggi della gravità e incantare i potenti della terra. E allora forse possiamo credere anche noi all'impossibile. Ci autorizza a sperare che per 90 minuti il mondo possa fermarsi, trattenere il fiato e dimenticarsi di tutto il male che c'è fuori da quelle linee bianche. Questa è la magia più profonda di cui parlavamo prima, una magia che, paradossalmente, non ha nemmeno bisogno delle immagini televisive o delle prove documentali per essere reale, perché non vive nei nastri magnetici o negli archivi digitali, vive nel racconto sussurrato di un padre a un figlio, della nostalgia lucida di chi c'era, nell'immaginazione pura di chi è venuto dopo e ha dovuto solo sognarlo, quel volo. Pelé non ci ha lasciato solo un'eredità fatta di gol impossibili, di statistiche o di trofei che col tempo perdono tutto quello che c'era prima, ma anche prendono tanta polvere nelle bacheche. Ci ha lasciato qualcosa di molto più intimo, ci ha lasciato un brivido, ci ha regalato l'assoluta, incrollabile certezza che il calcio a volte sappia essere l'unico posto al mondo in cui la poesia decide di scendere dal libro e mettersi a correre su un prato verde. C'è un'ingenuità quasi sacra nel modo in cui lo ricordiamo, lo stesso candore con cui lui ha attraversato il fango della storia e della politica, rimanendo per sempre il volto pulito del gioco. E forse la verità storica, quella che ci interessa di più, stavolta può fare un passo indietro, può sedersi in panchina, perché di fronte a un uomo che ha saputo volare così in alto, persino la realtà si fa da parte per lasciare spazio al mito. E noi, in fondo, di quel mito abbiamo ancora un disperato bisogno. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, io sono Gabriele Brunetti, i miei colleghi, ma soprattutto amici Federico Macrina, Matteo Mereu e Mattia Pisano, e questa è stata la 30ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole, dove viaggiamo tra calcio e politica. Grazie a tutto lo staff di Radio Caos e grazie a voi per averci ascoltato.
State ascoltando?
State ascoltando?
Radio Caos Italy!
Radio Caos Italy! Italy.